al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Lettura del telegramma inviato dal Santo Padre Benedetto XVI a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia. Profondamente addolorato per il tragico attentato terroristico a Kabul, in cui hanno perso la vita insieme con numerosi civili 6 militari italiani, Sommo Pontefice esprime sentite condoglianze a Vostra Eccellenza, familiari e rispettive comunità, come pure a Chiesa Castrense et intera nazione italiana. Mentre si unisce spiritualmente a celebrazione esequiale, Sua Santità invoca materna intercessione Maria Santissima, Regina Pacis, affinché il Dio, sorgente inesauribile di speranza e forza nel bene, sostenga quanti si impegnano ogni giorno a costruire nel mondo solidarietà, riconciliazione e pace. E ti invia di cuore a partecipanti tutti, Sacra Liturgia, confortatrice benedizione apostolica, con particolare pensiero per militari feriti.
Ci ritroviamo qui per un atto di omaggio e di riconoscenza, ma soprattutto per una preghiera di suffragio. È il mistero della morte che ci riunisce, che ci fa inginocchiare davanti a Dio, che ci immerge nel suo amore eterno, nella prospettiva della immortalità. Le missioni di pace ci stanno aiutando a valutare da protagonisti il fenomeno della globalizzazione, da non intendere solo come processo socio-economico, ma criterio etico di relazionalità, comunione, condivisione tra popoli e persone. Procedendo con ragionevolezza, guidati dalla carità e dalla verità, come scrive il nostro Papa nella recente enciclica Caritas in Veritate, il mondo militare contribuisce ad edificare una cultura di solidarietà, di responsabilità globale, che ha la radice nella legge naturale e trova il suo ultimo fondamento nell'unità del genere umano. Di qui, dinanzi a queste bare, l'esigenza di una concreta e rinnovata attenzione a quella responsabilità di proteggere, un principio, a mio modo di vedere, divenuto ragione delle missioni di pace. Care famiglie, grazie. Avete insegnato ad Antonio, Davide, Giandomenico, Massimiliano, Matteo, Roberto il lessico della pace nelle vostre case, dall'infanzia, fino all'eroismo della carità, del dono della vita, per il bene di altre famiglie, per il bene della famiglia dell'umanità. Nessun militare caduto per il proprio dovere è eroe da solo. Lo è inscindibilmente con la sua famiglia e la sua patria. Ora rivolgiamo lo sguardo alla bandiera che avvolge i corpi di questi nostri fratelli in un abbraccio colmo di affetto e riconoscenza. La bandiera protegge, custodisce questi nostri fratelli, un tesoro per noi, questi fratelli, una perla preziosa, il cui valore soprannaturale è inestimabile. Gesù rivela solo a chi ascolta, come Matteo l'Evangelista, con cuore mite, la parola del Maestro: vieni, seguimi, e voi avete seguito il Signore Gesù.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Mario Scatton in console, Eva Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono. L'Italia ha reso oggi omaggio alle 6 vittime dell'attentato di giovedì a Kabul, in Afghanistan. Nella Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, come avete sentito, l'ordinario militare, l'arcivescovo Vincenzo Pelvi, ha celebrato le esequie dei paracadutisti della Folgore uccisi la scorsa settimana. All'inizio della celebrazione, come avete potuto sentire in questo inserto, è stato letto il telegramma di Benedetto XVI. La chiesa e il piazzale antistante erano gremiti di gente e sono stati poi sorvolati dalle frecce tricolori. In tutta Italia si osserva una giornata di lutto nazionale. Le parole di Benedetto XVI, profondamente addolorato per il tragico attentato terroristico a Kabul, in cui hanno perso la vita insieme con numerosi civili 6 militari italiani, ha scritto il Papa, sono risuonate all'interno della gremita Basilica di San Paolo. I sentimenti del Papa, espressi a suo nome in un telegramma dal cardinale segretario di Stato Bertone all'ordinario militare, appunto l'arcivescovo Pelvi che ha celebrato le esequie, erano poi i sentimenti di tutti i presenti, parenti delle vittime, amici, cariche istituzionali e militari. Un lutto composto, quello testimoniato dalle mogli, dai figli, dalle madri, dai parenti tutti di Roberto Valente, Matteo Mureddu, Andrea Fortunato, Davide Ricchiuto, Gian Domenico Pistonami, Massimiliano Randino, questi nomi dei militari caduti nell'attacco sulla strada dall'aeroporto di Kabul giovedì scorso. L'arcivescovo Pelvi li ha nominati uno per uno quei ragazzi, definendoli a turno un gigante buono, un giovane innamorato della vita e della famiglia, un ragazzo solare, cioè uomini che, ha proseguito, condividendo la sorte dei più deboli, dispensano il pane della carità che sana i cuori. Ma per vivere l'atmosfera spirituale, l'atmosfera umana che si è respirata questa mattina nella Basilica romana, siamo collegati proprio con San Paolo fuori le mura, dove si trova il nostro inviato Federico Piana. Ben trovato Federico, ti lascio la linea.
Buon pomeriggio a te Fabio, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Allora, dobbiamo dire che è stato lungo, caloroso e commovente l'ultimo estremo saluto che centinaia di persone hanno voluto dare ai 6 ragazzi morti in Afghanistan. Da questa mattina presto, nonostante la pioggia intermittenza, famiglie, giovani, anziani hanno cercato di prendere posto all'interno della Basilica di San Paolo, si sono assiepati lungo le transenne. A dominare, dobbiamo dire, su tutto il dolore lancinante ma composto, c'era chi piangeva stringendo in mano il tricolore, chi abbracciava il compagno, la compagna che aveva vicino, che aveva lo sguardo fisso nella speranza di trovare conforto. Un dolore che direi è stato condiviso con i familiari delle vittime, che sono stati applauditi affettuosamente mentre facevano il loro ingresso in Basilica, ma anche con le autorità che siedevano in prima fila, dal capo dello Stato Giorgio Napolitano al premier Silvio Berlusconi, ai presidenti di Camera e Senato. Nelle parole dell'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Pelvi, il ricordo commosso di chi si è speso per la patria senza rinunciare a mettere in gioco la propria vita. Come ultimo e estremo saluto al termine della funzione religiosa, le 6 bare avvolte nelle bandiere italiane sono state salutate per 2 volte dal passaggio delle frecce tricolori che hanno sfrecciato nel cielo plumbeo della capitale, carico, come sappiamo, di pioggia e di dolore. Accanto a me ho il comandante Roberto Lozzi dell'ufficio stampa dell'esercito, al quale chiedo un po' una summa di questa giornata così dolorosa, soprattutto per chi ha vissuto e ha conosciuto questi 6 ragazzi davvero straordinari.
sì, con il Cardinal Lozinko ho personalmente conosciuto uno tra i sei, una tra le sei vittime di Kabul, il caporal maggiore capo Randino, e per me è stata una giornata doppiamente forte in questo senso. C'è stato molto raccoglimento, accogliere i sei feriti sono stati è stato il picchetto di onore interforze costituito da esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza sulle note della banda dell'esercito. È stata una giornata particolarmente forte, densa di grandi emozioni, carica veramente di ogni sentimento, e penso che la testimonianza più forte sia appunto quella della gente comune che si è voluta stringere in questa giornata qui intorno alle vittime, ai familiari delle vittime e loro congiunti. È una testimonianza che parte già da qualche giorno con le visite al sacrario dello Stato Maggiore dell'Esercito, alla Camera Ardente allestita presso l'ospedale militare del Celio, con testimonianze veramente autentiche, forti, che hanno toccato un po' tutti e di cui teniamo ancora grande ricordo e terremo in custodia per il tempo a venire.
Capitano Lozzi, io le vorrei fare una domanda. Lì a Kabul, in Afghanistan, la situazione com'è? Perché sappiamo benissimo che lo sgomento dei contingenti italiani presenti lì è molto forte.
Sì, la situazione in Afghanistan, come ce la comunica il portavoce del contingente militare italiano a Kabul, è una situazione che vede comunque impegnati i nostri soldati in un'attività costante di controllo del territorio, quindi continuano a svolgere il proprio lavoro tutti i soldati, uomini e donne in divisa, per poter garantire una sicurezza dell'area, per poter garantire una ricostruzione di quel paese tanto martoriato da tanti anni di guerra.
Capitano, io vorrei farle l'ultima domanda prima poi di cedere la linea allo studio e ridare appunto la possibilità di sviluppare un dibattito in trasmissione. Adesso c'è il problema dei familiari delle vittime che sono assistiti quotidianamente, penso da questo momento in poi, da un pool di psicologi.
Sì, è dalla strage di Nasseria dal 2002 che lo Stato Maggiore dell'Esercito ha istituito questo nucleo di psicologi che ha il compito specifico di assistere i familiari delle vittime e i loro congiunti. È un lavoro che per gli psicologi dell'esercito inizia oggi, non termina in questa circostanza, e seguiranno queste famiglie per tutto il tempo che sarà necessario. È un lavoro che purtroppo al quale sono stati addestrati e sono persone assolutamente competenti e che purtroppo in tali circostanze daranno certamente il loro contributo professionale.
Benissimo, grazie capitano Roberto Lozzi, e naturalmente lo salutiamo, lo ringraziamo per questa giornata che è stata per loro intensa, grazie molto.
Arrivederci a tutti i radioascoltatori.
Benissimo Fabio, la linea passa a te, se ci sono altre domande, benissimo.
Grazie a Federico Piana, il nostro inviato alla Basilica di San Paolo fuori le mura per seguire le esequie dei sei militari italiani, dei sei para italiani morti a Kabul. Federico, grazie, se hai qualcos'altro da aggiungere ci puoi richiamare durante la diretta, grazie.
Benissimo Fabio, a te la linea.
Torniamo in studio perché, come ricordato anche dal nostro inviato, fuori e lungo tutto il percorso dall'ospedale militare del Celio fino a San Paolo, il percorso compiuto oggi dalle sei bare, un lungo corteo di gente, tante bandiere italiane, ne sono state distribuite oltre 2500, hanno salutato i soldati caduti. Ricordiamo che al Celio, dove era stata allestita la camera ardente, tra ieri e stamattina sono state oltre 10.000 persone a rendere omaggio ai caduti. Dunque, come ci diceva anche Federico Piana, la dimostrazione di una grande solidarietà da parte dei cittadini italiani. Sentiamo allora alcune delle voci di questi cittadini italiani intervistati da Tommaso Gregorio Cavallaro, che è stato proprio nei dintorni di San Paolo a raccogliere alcune interviste.
I suoi sentimenti in questo momento, il significato della sua partecipazione a questi funerali?
Dolore, rammarico per queste cose, anche una sorta di preoccupazione per chi è rimasto ancora là. Non si dovrebbe partecipare a una guerra, anche se è di pace, però viene intesa sempre una guerra. I doveri del militare, quello anche di partecipare, sono scelte di vita.
Ho perso un figlio, capisco quello che vuol dire perdere un figlio, non in guerra, però per me è come fosse uno di famiglia. Ha lasciato quel bambino talmente piccolo che un dispiacere enorme, e questo ci dispiace a tutta quanta l'Italia. Sì. Loro però lo sapevano quello che facevano, tutto perché? Perché se siamo sempre là. Per guadagnare un po' di soldi per la famiglia e per migliorare la sua loro avvenire. E mi dispiace di tutto quello successo.
Vedo che lei porta due tricolori.
Ce le hanno regalate lì, e le volevo restituire, una per me e una per lei, e ci hanno detto no, se le porti via come ricordo, ma ricordo tremendo però. Non lo so, sono un po' turbata perché mi aspettavo un risultato diverso, non di guerra. Non vedo una soluzione in quel posto, anche se sono d'accordo che in un modo o nell'altro debbano stare per vedere se riescono a risolvere un po' di problemi, per dare pace a quel paese, oppure probabilmente, non lo so, devono lasciare i tempi. Probabilmente devono sì dare modo a quella gente di maturare da soli, perché se no continuano a esserci morti così, non so se ne vale la pena. Io veramente ci credevo tanto per questa missione di pace, però i risultati sono tremendi. O devono fare in modo di incontrare questi talebani e ragionarci sopra, vedere quello che vogliono, quello che pensano, oppure, non lo so, tornare indietro.
Sono un collega, volevo rendere omaggio a questi colleghi, diciamo, che sono caduti per la patria.
Pensa che come soldati potevano aspettarsi una cosa del genere?
Sì, molti sono preparati, conosco amici e anche parenti, figli di cugini che tuttora sono lì, e quindi loro sono preparatissimi a questi eventi, e anche le loro famiglie sono molto preparate.
Dei ragazzi che stavano servendo l'Italia e stavano servendo l'Italia in Afghanistan, perché c'è da riportare la pace soprattutto, e quindi è stato un atto terroristico non solo contro i nostri ragazzi italiani e della Folgore, ma anche contro la pace. Purtroppo quando si tratta di guerre non dichiarate o di eserciti contrapposti, quando si deve combattere contro un terrorismo, è sempre una guerra sporca. D'altronde in tutte le situazioni, in tutto il mondo dove c'è terrorismo, purtroppo bisogna mettere in conto anche queste situazioni. Se ci si va è perché si crede nella ristabilizzazione della pace. E quindi il governo fa parte di una situazione internazionale a cui non si può tirare indietro. Bisogna tenere fede agli accordi internazionali. Speriamo che siano gli ultimi.
Tiene ancora la serranda semiabbassata con un piccolo tricolore attaccato, segno doveroso verso questi nostri ragazzi.
Assolutamente, sì. Sto ascoltando anche la messa e aspetto che ripassano per tirare sulla serranda, perché finché non mi passano rimane giù. Sono emozionatissima. Non avevo la bandiera perché l'avevo attaccata giù al negozio giù e a casa. Allora ho preso i nastrini e ho messo i nastrini colorati.
Quindi qual è il suo sentimento adesso? Molta tristezza?
Tristezza, sì, molto triste, però capisco questa missione nell'Afghanistan e sono orgoglioso di questi ragazzi. Sono un po' emozionata anche perché un ragazzo qui, la prima proprietaria di questo negozio, ha un ragazzo che è tornato dall'Afghanistan due giorni fa, stava a Kabul credo, non si sa bene perché non si può mai sapere, comunque si chiama Giorgio, ha fatto otto mesi in Afghanistan, e lui dice che la meglio gioventù italiana sta là.
Ecco, grazie davvero a Tommaso Gregorio Cavallaro per queste interviste. Avete sentito alcune delle persone che oggi hanno voluto esprimere la loro solidarietà ai sei soldati italiani uccisi in Afghanistan la scorsa settimana, interviste realizzate proprio nei pressi della Basilica di San Paolo fuori le mura, dove si sono svolti i funerali. Avete sentito anche la voce di uno dei negozianti lungo la via Ostiense che hanno abbassato le saracinesche in segno di lutto. Avete sentito anche la perplessità perplessità di alcune persone circa l'impegno militare dei soldati italiani in Afghanistan di fronte a questa tragedia, ma anche invece l'opinione di molti che credono che questa missione debba essere proseguita proprio per aiutare la popolazione. Io saluto e ringrazio Andrea Margelletti, fondatore e presidente del Centro Studi Internazionali, esperto di geopolitica e politica estera, che è in linea con noi. Ben trovato Margelletti.
Grazie a voi e per l'ospitalità.
Ecco, io so che tu eri stato di recente proprio in Afghanistan, avevi incontrato i soldati italiani che sono impegnati in quel paese asiatico, avevi convissuto con loro, avevi visto un po' qual era la situazione in cui operano. Un attentato come quello di giovedì scorso, secondo la tua esperienza, secondo il clima di tensione, ecco, tenendo conto del clima di tensione che c'è in quell'area in questo momento, era un attentato in qualche modo prevedibile, faceva parte purtroppo drammaticamente del gioco?
Allora, sono due cose diverse. Una cosa è la prevedibilità, nel senso che poteva essere evitato, no. Siamo in una situazione, in particolare a Kabul, che è una città con milioni di abitanti, dove non c'è una chiara linea di differenziazione tra gli uomini della coalizione internazionale, non è Herat, dove operano sostanzialmente solo gli italiani e quindi i locali sanno che lì ci sono gli italiani, è una cosa diversa a Kabul. E certamente molto stanno facendo i nostri servizi di informazione in collaborazione con quelli afghani e sono riusciti indiscutibilmente a sventare moltissimi attentati, lo dimostra il fatto che rispetto ad altri contingenti, fortunatamente, pur nel dolore, pur nello strazio, i numeri dei caduti italiani sono diversi da quelli degli inglesi, degli americani o di altre realtà. E molto probabilmente l'attentatore che faceva parte di una cellula è uscito in attesa di colpire il primo obiettivo militare disponibile e quindi in tal senso era pressoché impossibile immaginare chi poteva diventare vittima del suo tragico, terribile e assoluto gesto. Questa è la realtà. Dall'altra parte, come tutti si sono espressi, perlomeno le persone di buon senso, in Afghanistan noi siamo in una missione per la pace, non di pace, la differenza è sensibile, altrimenti ci sarebbero gli uomini della protezione civile, mentre ci devono essere gli uomini con i fucili. Questa è la realtà, è una realtà difficilissima, complessa, nel quale i nostri soldati vanno solo, è bene ricordare anche le organizzazioni non governative e lo straordinario impegno che sta profondendo il Ministero degli Affari Esteri, si stanno muovendo con sagacia e capacità, ma lo scenario è quello di un paese che continua a essere in profonda instabilità e non, questo terribile evento dell'altro giorno ce lo ricorda con puntuale e orrenda energia.
Sappiamo che sono molti i militari a cadere in Afghanistan, altri paesi purtroppo hanno un elenco di vittime molto più lungo di quello italiano, sappiamo che questa missione internazionale sta trovando grandi difficoltà. Davvero a questo punto è possibile, Andrea Margelletti, fare una previsione su questa missione internazionale? Sembra avere, come dicevamo, grosse difficoltà a stabilizzare il paese, a dare quella sicurezza. È tempo di ripensarla in qualche modo, secondo te?
Guardi, uno dei pochi lussi che mi permette è quella della coerenza, quindi mi permetterò di ripetere quello che, grazie alla vostra ospitalità, ho detto in altre occasioni. In Afghanistan sono stati commessi in questi anni un numero incredibile di errori da parte della coalizione internazionale. Questo non vuol dire che però bisogna continuare su questa strada. Attualmente si stanno facendo cose egregie, naturalmente con anni di ritardo, sperando che questi anni di ritardo non siano stati troppi. Sottolineo ancora come gli afghani abbiano la necessità di vedere lo Stato per le strade, non il nostro, ma il loro. E quindi in questo senso la formazione delle forze di polizia, quindi non soltanto dell'esercito, ma della forza di polizia, la formazione in un paese di confini come quello, la formazione da parte della Guardia di Finanza italiana, delle Guardie di Frontiera afghane, la stabilizzazione in senso più generale, ma non per gli italiani, per gli afghani. C'è un impegno, gli afghani sono i primi morti delle violenze, noi oggi piangiamo giustamente 6 caduti gli afghani l'altro giorno, o ieri, oggi e ancora domani ne perderanno tantissimi. Quindi occorre rimanere in Afghanistan per dare a questo paese quello che non ha avuto da molto tempo, cioè dignità.
Il presidente afghano Karzai, tra l'altro da poche ore sono stati pubblicati i dati preliminari completi sulle presidenziali del 20 agosto che lo hanno visto vittorioso. Il presidente Karzai ha rinnovato oggi le sue condoglianze alle vittime del recente attentato a Kabul e allo stesso tempo ha rivolto un invito ai talebani a deporre le armi e a tornare nelle loro case. I talebani da parte loro, hanno detto il presidente Karzai e il suo principale sfidante alle presidenziali Abdullah Abdullah sono degli assassini con i quali i ribelli non intendono negoziare ma che anzi vogliono eliminare. Ecco, due pronunciamenti proprio nel giorno del lutto in Italia che fanno capire anche dal punto di vista politico interno quanto sia difficile la situazione afghana.
Allora, un dato politico: Hamid Karzai doveva vincere per forza. Questo perché in un paese in difficoltà enormi come quello come l'Afghanistan attuale, lui è espressione del mondo dei Pashtun, che sono la maggioranza degli afghani. Abdullah Abdullah è un tagico e quindi espressione della minoranza. Questo funziona molto bene in un qualsiasi nazione democratica e normalizzata, come può essere ovviamente il nostro paese o tanti altri, ma è immaginare che un Afghanistan attuale possa essere governato da un'espressione della minoranza è impensabile. Il vero dramma politico è stato quello che in questi anni non si è riuscito, molto probabilmente per una disattenzione statunitense, a trovare un'alternativa Pashtun più credibile di un Hamid Karzai che sinceramente in questo momento ha difficoltà a farsi rispondere al telefono da molte cancellerie occidentali.
Grazie davvero ad Andrea Margelletti, fondatore e presidente del CESI. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Passiamo alla seconda parte di questa trasmissione, ancora con un'intervista. Abbiamo sentito poco fa Andrea Margelletti, fondatore e presidente del CESI. Sentiamo adesso sulla grande difficoltà che sembra incontrare la missione militare internazionale in Afghanistan il parere di Guido Barbera, presidente del CIPSI, un'associazione che raggruppa oltre 40 organizzazioni non governative impegnate sul fronte della solidarietà e della cooperazione internazionale. Per fermare le violenze e stabilire nuove strategie in Afghanistan, da più parti arriva infatti l'invito ad una conferenza internazionale di pace. Massimiliano Menichetti ne ha parlato proprio con Guido Barbera. Ascoltiamo.
Ritengo che dopo 8 anni di conflitto i risultati ottenuti siano decisamente insufficienti, quindi dobbiamo trovare un nuovo senso e soprattutto dei nuovi strumenti per trovare una soluzione alla situazione drammatica del popolo afghano. La conferenza di pace credo che possa veramente essere uno strumento utile ed importante solo nella misura in cui ci si pone in un'ottica di una politica internazionale che vuole effettivamente rispondere a quelli che sono i problemi della popolazione afghana, ma non solo, anche dello scenario internazionale, cioè di una politica che cerca di rispondere ai problemi delle persone. Questo è il grande problema di fondo. Se la politica internazionale vuole intervenire con la forza per distinguere del potere porre al centro del potere, non risolve assolutamente nulla. In Afghanistan dobbiamo trovare il dialogo, dobbiamo ricostruire il dialogo tra le diverse parti, ma dobbiamo soprattutto trovare anche un equilibrio delle questioni umanitarie, della questione del livello di crescita, di sviluppo, della qualità di vita della popolazione, che è indubbiamente legata a quello che è il grande mercato della droga, dell'oppio, che è l'unica attuale fonte di ricavo. Dobbiamo costruire delle alternative, dobbiamo fare cooperazione, ma non solo a parole, visto che da più parte si continua a dire che i problemi degli immigrati, i problemi dell'Iraq, i problemi dell'Afghanistan devono essere risolti sul posto. Sul posto li si può risolvere se la comunità internazionale investe in cooperazione, è una cooperazione che è relazione, che è dialogo, che è confronto, che è strategia comune per arrivare a dare delle risposte ai problemi delle persone, che vuol dire garantire i diritti delle persone.
Ecco, chi dovrebbero essere gli attori principali della conferenza internazionale di pace?
Se si vuole costruire la pace, io credo che bisogna portare attorno al tavolo tutti gli elementi rappresentativi dei vari attori, soggetti in questione, quindi gli elementi rappresentativi del popolo afghano, ma anche alcuni intermediari internazionali che si sappiano assumere le responsabilità di indirizzare un nuovo tipo di politica, una politica dal volto umano, non una politica del potere, e quindi anche i grandi potenti internazionali, popoli internazionali che sono interessati e che si impegnano a ricostruire queste relazioni internazionali con l'Afghanistan.
Ecco, l'uccisione dei 6 militari italiani colpisce duramente il paese, ma in quell'attentato sono morti anche 8 civili afghani, 65 i feriti, e quotidianamente l'Afghanistan registra vittime e feriti. Una situazione quindi molto difficile, soprattutto per il popolo afghano.
Ma troppo spesso la guerra ci ha dimostrato che pur di colpire qualche terrorista o qualche elemento non si guarda in faccia la popolazione civile. Sono sempre più numerose gli elementi, le persone della società civile che muoiono in azioni di guerra. Questo ci dimostra che la guerra non è lo strumento che può dare risposte concrete a questi problemi. Non solo nell'Afghanistan, ma anche in Iraq e in tanti altri posti dove purtroppo molto spesso non si parla delle condizioni e delle situazioni di guerra che ci sono. Il nostro cordoglio indubbiamente va fortemente alle famiglie dei 6 italiani e degli 8 afghani morti in questo attentato, ma non possiamo dimenticare le vittime quotidiane in tanti attacchi assurdi di guerra ed ingiustificati.
Ma secondo lei è possibile avviare una mediazione con i talebani? È una strada giusta avviare una mediazione con i talebani? A questo punto è percorribile questa via? Cosa serve per creare stabilizzazione nel paese?
Ma io sono convinto che il dialogo è sempre una soluzione. Non possiamo accantonare il dialogo, il confronto con gli altri se si vuole risolvere un problema. Abbiamo visto anche nello Sri Lanka gli anni della guerriglia terminata in un mare di sangue nei confronti negli ultimi mesi che hanno portato ad uno sterminio dei ribelli, ma la situazione non è ancora di tranquillità, di pace, nonostante questo bagno di sangue. La guerra, la forza di chi più può investire anche con strumenti bellici nel sopprimere gli altri non è mai una vittoria. Dobbiamo veramente cercare il punto d'incontro, perché il problema dello sviluppo oggi non è l'avere di più. Io credo che il problema dello sviluppo oggi sia trovare il punto di equilibrio per vivere insieme in qualunque parte del mondo, perché vediamo anche a casa nostra le situazioni di tensione, di conflitto e di violenza che crescono. Noi dovremmo trovare il punto d'equilibrio per cui le persone possono vivere bene insieme, vivere bene utilizzando le risorse, ma vivere bene anche in una armonia reciproca di rispetto di culture, di storie e tutto quel bagaglio che ogni persona, ogni popolo si porta appresso. Se non ridefiniamo a livello di politica internazionale, quindi di mandato alle forze della NATO e alle forze internazionali presenti in Afghanistan, il loro ruolo in una ricostruzione di dialogo, di pace, la forza non credo potrà risolvere il problema, né in pochi mesi né in anni. Sono passati 8 anni, abbiamo più di 60.000 soldati, ma 60.000 soldati non controlleranno mai una zona come l'Afghanistan e delle situazioni come l'Afghanistan, nemmeno se li portiamo a 100 o 200.000.
E questo era il parere di Guido Barbera, presidente del CIPSI, associazione che raggruppa oltre 40 organizzazioni non governative impegnate sul fronte della solidarietà e della cooperazione internazionale. L'intervista era di Massimiliano Menichetti. Come avete sentito, un parere diverso stesso circa l'efficacia della missione militare internazionale in Afghanistan rispetto a quello di Andrea Margelletti, fondatore e presidente del CESI, che abbiamo sentito subito prima. Noi chiudiamo qui la nostra diretta che abbiamo dedicato ai funerali dei 6 paracadutisti italiani uccisi a Kabul la settimana scorsa. Grazie ai nostri inviati Federico Piana e Tommaso Gregorio Cavallaro, grazie a Giada Aquilino e Massimiliano Menichetti in redazione. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta e vi ricorda l'appuntamento con il nostro radiogiornale.